po' di tempo fa questa parabola del Padre misericordioso l'avevamo ascoltata anche nel Vangelo, ancora nel Vangelo della Domenica, e di lì a poco era stata fatta la preparazione e la confessione per i ragazzi ancora partendo da questa parabola. E un ragazzo, sentendo di nuovo questo racconto, commentava dicendo: ma è ancora in giro quel ragazzo? Sì, è ancora in giro quel ragazzo. E noi siamo qui ancora oggi a farci smuovere il cuore da queste parabole. Una pagina lunga, questa del Vangelo di Luca, soltanto lui, rispetto agli altri evangelisti, ce la presenta confezionata in questo modo, dicendoci anche il motivo di questo indugiare di Gesù, non già con una, non già con due, ma addirittura con tre parabole che hanno nel cuore lo stesso messaggio, addirittura anche lo stesso schema, lo stesso stile. Il motivo è detto all'inizio: si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, cioè gente che vuole ascoltare dal profondo, persone che hanno compreso che c'è una sorgente buona, bella, vera dalle parole e dal cuore di Gesù. Ma cosa succede? Che accanto a queste persone che non tengono le distanze, ma che si avvicinano alla sorgente della verità, altri farisei e scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Però questa, che è una critica nei confronti di Gesù, diventa proprio un bel identikit di chi è Gesù. Chi è? È colui che è venuto su questa terra proprio per accogliere i peccatori e mangiare con loro. E allora, anche se minimamente noi ci riteniamo peccatori, dobbiamo dire: il Signore è venuto proprio per me. Allora questa parola lunga oggi, nell'anno della misericordia, ancora una volta ci raggiunge, perché il Signore vuole mettersi alla tavola con tutti noi. Ed è proprio da questo desiderio che nascono le parabole. Certo, Gesù non ha bisogno e non deve giustificare niente a nessuno, eppure questo suo dilungarsi su questa realtà bella, profonda della misericordia, forse vuole arrivare anche a coloro che lo criticano, a coloro che, vedendolo appunto condividere la mensa con i peccatori, immediatamente dicono: ma quest'uomo non può venire da Dio. Perché? Perché un uomo che viene da Dio non può mischiarsi con la feccia, non può mischiarsi con i peccatori, i pubblicani. Gesù è venuto proprio per questo. E San Paolo, in modo lapidario, ha detto: il primo di questi peccatori sono io. Il primo sono io. E allora dicevo, ecco queste tre perle, due molto più brevi, lì dove si parla di un oggetto, di una moneta, lì dove si parla di una pecora, di un animale. La terza, molto più lunga. Perché? Perché in cantiere qui ci sono le relazioni, ci sono le dinamiche tra padre e figlio, tra padre e figli, e addirittura tra i figli. Vi sarete accorti, e spesso viene sottolineato, che il figlio maggiore, ad esempio, non chiama mai fratello suo fratello. Dice, rivolto a suo padre: tuo figlio. Già questa è una presa di distanza abissale. Già questo è l'aver identificato l'altro non come importante, non come qualcuno che ha il tuo stesso sangue, ma qualcuno da cui prendere le distanze. Tuo figlio. E il padre a dire: tuo fratello, tuo figlio, tuo fratello. Queste tre parabole che hanno appunto lo stesso schema: c'è qualcosa, qualcuno che si perde, una pecora che va per i fatti suoi, una moneta che probabilmente entra nelle fessure di quella terra battuta con mattoni, come potevano essere le pavimentazioni ai tempi di Gesù, e poi questo figlio giovane, ma poi anche questo figlio più grande, il figlio maggiore, che pur restando concretamente nella casa non si riconosce figlio e neppure fratello. Quindi una situazione di smarrimento, a cui succede un momento molto grande di ricerca. Cioè questa donna che diventa matta in casa, spazza tutto pur di trovare la moneta, questo pastore che lascia le 99 per seguire l'unica che si era smarrita. Sappiamo bene che quella domanda iniziale, chi di voi se ha 100 pecore ne smarrisce una, non lascia le 99 per andare dietro all'unica smarrita, dovrebbe ottenere una risposta chiara da parte nostra. Nessuno. Cioè nessuno è così matto da lasciare il certo, le 99, per l'incerto, quell'unica che si è perduta. Nessuno, facendo i calcoli, anche solo facendo bene i conti, lascia il 99% per seguire solo l'1%. Chi è così matto? Dio. Ecco il senso della misericordia, lo sbilanciamento del cuore di Dio nei nostri confronti. Questa è misericordia, non è lo zuccherino, è proprio uno sbilanciarsi completo. Allora questa ricerca, certo uno potrebbe dire, ma il padre non va alla ricerca del figlio, sì, ma quando lo vede da lontano, il testo dice, lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. I gesti appunto che dicono una ricerca interiore che si fa poi concreta appena vede all'orizzonte questa attesa continua del figlio. E sappiamo che il padre uscirà anche verso l'altro fratello. Non esce solo verso il figlio più giovane che se n'è andato da casa, ma esce anche verso il figlio più grande, quello che è rimasto lì. In settimana, pensando, riflettendo un po' su questo brano, mi veniva di collegare una espressione di un inno un po' particolare che è il dies irae. Uno dice, medioevo, cosa da acquisizione? No, ma questo inno che era la parte così più forte della messa da Requiem, pensiamo quanti musicisti si sono cimentati nella messa da Requiem, magari qualcuno ha in mente anche la melodia di quella famosissima di Mozart, che se noi dovessimo ascoltare di fronte al giudizio universale di Michelangelo è roba da rabbrividirsi la pelle. Ma uno potrebbe dire, Dio sì, è il giorno dell'ira di Dio, ma dentro ci sono dei passaggi addirittura dolcissimi. Pensate, tra tutti, questo lo dico all'inizio in latino, è chiaro che in latino c'è tutta la rima che poi noi nella traduzione perdiamo. E questo orante che poi si rivolge a Dio dice, querens me, sedisti lassus, querens me, cercandomi, cercando me, ti sei seduto stanco. È bellissimo se ci pensiamo. C'è un Dio che mi cerca e si stanca e si siede perché continuamente mi sta cercando. Potremmo anche tradurre, a forza di cercarmi, quella è me, a forza di cercarmi ti sei seduto stanco, lassus, stanco. Ma Dio si stanca? Certo che no, è un'immagine. Perché Dio si pente? Certo che no. Eppure la prima lettura concludeva dicendo, Dio si pentì del male che aveva in mente di fare al suo popolo, che seguiva gli idoli, che si era costruito il vitello d'oro. Ma una maniera umana per dire, chi è Dio? Dio si stanca, ma non nel modo con cui noi ci stanchiamo. Noi ci stanchiamo perché diciamo, ho già provato una volta con quella persona, non se ne va da nessuna parte. Ho già provato una volta a chiedere scusa, basta. Con mio figlio non c'è più niente da fare. Con il Signore ho chiuso, noi ci stanchiamo facilmente. Il Signore si stanca perché continuamente ci viene a cercare. E allora, se è vero come è vero che la nostra vita di fede su questa terra è un po' la ricerca continua di Dio, alla fine è ancor più vero che Dio viene incontro a colui che lo cerca, ma l'uomo, il credente, percepisce che da sempre Dio gli stava le calcando. Potremmo dire, da sempre Dio mi sta cercando, queres me, a forza di cercarmi, sedisti lassus, ti sei seduto stanco. È una stanchezza che non dice basta, ma che dice ancora. È la stanchezza di chi ama, è la stanchezza di chi ama. Un genitore che fa bene il genitore arriva sera stanco, ma è stanco perché ha amato. Una persona che accudisce, che accura, che segue un'altra persona, arriva la sera stanco, ma contento perché ama. È la stanchezza di chi ama. E poi il terzo passaggio, uguale per tutti. la gioia, la festa. Vi sarete accorti che poche parole per dire il peccato e la lontananza, tante per dire la gioia e la preparazione della festa. Anche questa è misericordia, è uno sbilanciamento da parte di Dio, non verso le nostre cadute, le conosciamo anche noi se ci guardiamo con verità, ma guarda innanzitutto il bene che c'è in noi e il bene di cui noi siamo capaci. Ecco, questa è la misericordia, vedete, uno sbilanciarsi di Dio nei nostri confronti. Certo, una stanchezza, tra virgolette, per stare a quella immagine, ma appunto la stanchezza di chi ama. La gioia, allora, la festa, nasce perché Dio è il Dio della misericordia, perché è il Dio appunto che ci sta dietro, sta ai nostri passi e continuamente ci viene a cercare. Noi accogliamo nella fede quel Dio che da sempre ci cerca, quel Dio addirittura che può, tra virgolette, stancarsi, ma appunto è la stanchezza di chi ama. Sostiamo su questa misericordia, su questa stanchezza di Dio, che è un altro nome per dire misericordia, è la stanchezza appunto di chi ama.